Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Il candidato del centrodestra alle prossime regionali del 5 novembre, Nello Musumeci, dichiara che se dovesse vincere, questa sarà la sua ultima esperienza politica, quindi ha un solo obiettivo, migliorare questa terra e restituirla meglio di come la trova. La politica non può fare contenti tutti, ha dichiarato infatti, quindi non mi farò tirare dalla giacca, soprattutto da quei politici impresentabili che dovevano essere esclusi dai partiti. Poi attacca il Movimento 5 Stelle. I seguaci di Grillo, ha dichiarato, sono fanatici, ignoranti e presuntuosi. Cancelleri mi invita ad un confronto, ma lui non ha mai amministrato neanche un condominio, quindi in cosa dovrei confrontarmi con lui? Anche Cancelleri chiude le alleanze e dichiara che con o senza la maggioranza il Movimento 5 Stelle porterà in assemblea le sue proposte a breve, medio e lungo termine e chi vorrà sostenerle lo farà. Certamente, continua, per questo non daremo assessorati o poltrone di sottogoverno a nessuno. Cancelleri annuncia anche che applicherà la legge regionale che permette al nuovo governo di azzerare le nomine fatte dall'attuale giunta regionale. I big della politica arriveranno in Sicilia nel weekend per sostenere i candidati isolani alle regionali. Giovedì alle 16 a Siracusa, nel comitato elettorale del candidato di Alternativa Popolare Vincenzo Vinciullo, sarà presente infatti la ministra della Salute Beatrice Lorenzin per parlare di sanità in provincia di Siracusa e in Sicilia. Sabato 28 Silvio Berlusconi sarà a Catania per una convention alle Ciminiere e contemporaneamente Beppe Grillo sarà in giro per le vie di Catania per incontrare gli elettori, mentre in questi giorni Bersani è a Messina per sostenere la candidatura di Claudio Fava. L'assessore regionale alla formazione professionale Bruno Marziano rimanda al mittente le accuse che lo vedrebbero impegnato a fare campagna elettorale a favore di candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Medici di Siracusa. «Confesso che non sapevo che esistessero queste consultazioni», afferma Marziano. «Assicuro che si tratta di una falsa notizia, perché non è nel mio stile interferire con realtà in cui non ho alcuna competenza. Se c'è una campagna elettorale in cui sono molto impegnato», conclude, «è la mia per le elezioni all'Assemblea regionale siciliana del prossimo 5 novembre». Avola. Dopo che il sindaco Luca Cannata ha accusato due consiglieri eletti con la coalizione che ha vinto le ultime amministrative di aver tradito gli avolesi, non si è fatta attendere la risposta di Sebi Rossitto, nipote dell'ex senatore Iano Burgaretta. Il sottoscritto, essendo dal 2010 un elettore di Forza Italia, ha infatti dichiarato «non poteva che effettuare per le imminenti elezioni regionali la coerente scelta di votare Forza Italia e sostenere un giovane candidato. Non vedo pertanto tradimento alcuno nei confronti dei miei concittadini, come ha invece affermato falsamente e volgarmente il sindaco Cannata nei confronti miei e di Stefania Caldarella». 5 anni fa, per le elezioni regionali, non mi risulta che il sindaco sia stato così campanilista. Sosteneva anche lui, infatti, un candidato di Siracusa, anziché di Avola, e precisamente l'onorevole Bufardeci, riuscendo a convincere ben 500 avolesi a votarlo. Vorrei ricordare al sindaco Cannata, ha concluso Rossitto, che dal 25 settembre sia il sottoscritto che la collega consigliera Stefania Caldarella non fanno più parte della sua maggioranza. Proseguiamo con le notizie di cronaca. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Noto, hanno sventato un furto ingente di giocattoli presso un deposito sito in contrada Volpiglia. In particolare, gli agenti alle 4:15 sono intervenuti in contrada Sant'Andrea per un presunto sinistro stradale. Giunti sul luogo, hanno notato un autocarro Mitsubishi che si era scontrato contro un muro di recinzione di un appezzamento di terreno. Il mezzo trasportava un carico di scatole voluminose di cartone contenenti giocattoli per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Dai primi accertamenti il veicolo non risultava rubato. Individuato il proprietario, lo stesso riferiva che il mezzo era stato evidentemente sottratto in nottata dal suo deposito. I poliziotti hanno proceduto ad un sopralluogo presso il deposito, dove hanno constatato che ignoti malviventi in nottata, dopo essersi introdotti nei locali attraverso un foro procurato nel muro con una mazza ferrata, hanno prelevato pacchi di giocattoli caricandoli sul mezzo. Le indagini sono tuttora in corso. Gli agenti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno arrestato a Rosolini i palermitani Dante Parisi, di 51 anni, e Alessandra Pepati, di 31 anni, trovati in possesso di un chilo di cocaina. La droga è stata trovata durante la perquisizione dell'autovettura sulla quale i due viaggiavano, in un vano posto sotto il sedile anteriore destro. La donna è stata associata al carcere di Piazza Lanza a Catania e l'uomo al carcere di Cavadonna a Siracusa. Rosolini, ennesimo atto di inciviltà nei confronti degli animali. Dopo tanti cuccioli abbandonati e cani maltrattati, in questi giorni qualcuno ha sparato ad un cagnolino di un anno, Basket, accudito con amore da una volontaria della locale associazione a Zampatesa, che si prende cura di lui e di un'altra cagnolina di nome Sasha. La volontaria ogni giorno porta a Basket e Sasha del cibo e rimane con loro per farli giocare. A qualcuno però Basket ha dato fastidio, tanto da sparargli. I piombini hanno lasciato tante ferite al cagnolino che adesso viene curato dalla stessa volontaria e gli hanno provocato un prolasso dell'iride per cui resterà cieco ad un occhio. Come sempre in materia di civiltà e di rispetto nei confronti degli animali, a Rosolini sembra ci sia ancora tanto da imparare. Torna ad affacciarsi il rischio di chiusura dei musei in Sicilia nel mese di dicembre. L'allarme arriva dalla segreteria regionale del SADIRS, sindacato autonomo dipendenti regione siciliana. Il personale impiegato nei compiti di vigilanza, custodia e fruizione, afferma infatti una nota del sindacato, ha esaurito il numero dei turni da espletare. Sono quindi a rischio le aperture al pubblico e i servizi essenziali di musei, aree archeologiche, gallerie d'arte e biblioteche. Noi, continua la nota del SADIRS, abbiamo proposto di sopperire con ore di straordinario e abbiamo anche chiesto al nuovo dirigente generale di farsi carico del pagamento delle spettanze almeno dei primi tre trimestri del 2017, per evitare quanto verificatosi quest'anno, dove i ritardi sono arrivati oltre i 18 mesi. Noi ci stiamo impegnando per scongiurare dannose chiusure a dicembre, conclude la nota. Vediamo cosa faranno tutti gli altri. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica sarà inaugurato entro il mese di novembre. La conferma è arrivata direttamente all'onorevole Nino Minardo dal commissario dell'ASP 7 di Ragusa, Salvatore Lucio Ficarra. Dopo la riforma sanitaria regionale targata Crocetta Gucciardi, l'ospedale maggiore di Modica aveva corso il rischio di declassamento ad ospedale di base. Solo grazie alla costante interlocuzione dell'onorevole Minardo con il Ministero della Salute, si legge in una nota dello stesso onorevole, si è riusciti a salvare il nosocomio modicano e a far sì che il maggiore fosse classificato come SPOC, ovvero ospedale che rappresenta un punto di riferimento al pari di Ragusa e Vittoria. Adesso, con l'imminente apertura del nuovo e moderno pronto soccorso, dichiara Minardo, si può concretamente rispondere alle esigenze della città di Modica, del comprensorio e dei paesi limitrofi, oltre a far fronte alla richiesta sanitaria derivante dal fenomeno degli sbarchi dei migranti a Pozzallo. Migranti a lavori di utilità sociale, firmato un protocollo di intesa tra la prefettura e il comune di Noto. I richiedenti protezione internazionale, ospitati in un centro di accoglienza a Noto, potranno partecipare volontariamente e gratuitamente a servizi di utilità sociale. È quanto previsto nell'accordo raggiunto tra il prefetto Giuseppe Castaldo e il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. Il documento formalizza impegni reciproci da parte della prefettura e del comune, coinvolgendo enti gestori nell'attuazione dei progetti. L'iniziativa si inserisce nei processi di integrazione che si intendono avviare nella provincia di Siracusa e sarà estesa anche agli altri comuni che ospitano centri di accoglienza per migranti sul loro territorio. Ancora Noto, domani alle 10.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio saranno presentati i risultati degli scavi condotti a Monte Alveria a Noto Antica, avviati grazie alla sinergia tra Comune, Sovrintendenza e Università di Catania e Napoli. Saranno presenti il sindaco Corrado Bonfanti, la sovrintendente Rosalba Panvini, l'avvocato Francesco Balsamo e il dirigente scolastico dell'Istituto Raeli di Noto Concetto Veneziano. Gli scavi sono frutto di un accordo di 5 anni, rinnovabile, con l'Istituto per gli Studi e la Valorizzazione di Noto Antica, per provare a riportare a galla ancora più reperti e scoprire ancora più notizie sulla Noto che è stata distrutta dal terremoto del 1693. Pachino, la prima fase dell'ampliamento del cimitero ci consentirà di poter affidare in concessione 110 tombe per un totale di 700 posti. Il sindaco Roberto Bruno e l'assessore ai lavori pubblici e urbanistica Gianni Scala hanno annunciato l'avvio dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. In questi giorni partirà l'iter per concedere le aree per la realizzazione delle nuove tombe. Nel rilievo sono state individuate 23 aree per 196 posti, date in concessione ma non ancora costruite o costruite e non completate, ai cui concessionari è stata data una proroga di 6 mesi per concludere i lavori pena la revoca. Tra quelle libere da assegnare sarà possibile realizzare 87 tombe tra familiari e biposto, per un totale di quasi 500 posti. È giusto precisare, ha continuato l'assessore Scala, che l'assegnazione delle aree avverrà per scorrimento delle graduatorie esistenti, già approvate in giunta, una volta che diventeranno definitive. Ancora Pachino, ci sarà tempo fino a martedì 31 ottobre alle 13 per essere inseriti nell'albo comunale delle ditte di fiducia. Le istanze si potranno presentare all'ufficio protocollo del Palazzo Comunale Centrale di via 25 luglio. L'obiettivo della costituzione e del rinnovo annuale dell'albo, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici e urbanistica Gianni Scala, è quello di assicurare la maggiore rotazione possibile delle imprese nell'ambito dei lavori che riguardano gli affidamenti sotto la soglia stabilita dalla legge. Sembrano essere finalmente in fase di ultimazione i lavori del viadotto Calafarina sulla Marzamemi-Portopalo. Ad annunciarlo dopo una lunga trafila burocratica è il sindaco di Portopalo Giuseppe Mirarchi. Molte le personalità politiche che si sono interessate alla faccenda, a cominciare dai deputati all'ARS Pippo Gennuso e Vincenzo Vinciullo. Ma nonostante le polemiche e le loro prese di posizione, il ponte è rimasto chiuso per tutta la durata della stagione estiva. Sono trascorsi 8 mesi dalla chiusura del ponte, fino ad oggi che con un comunicato dal Palazzo di Città di Portopalo, la città più penalizzata dalla chiusura del ponte, il sindaco Mirarchi rende noto ai cittadini che il posizionamento del nuovo guardrail è stato effettuato e che entro fine settimana verranno ultimati i lavori di ripristino della segnaletica, sia orizzontale che verticale. Apertura del viadotto, annuncia Mirarchi, questo venerdì. Rosolini. Si è svolto ieri mattina in pubblica adunanza presso la sala Cartia del Palazzo Comunale di Via Roma il sorteggio degli scrutatori per le prossime elezioni regionali del 5 novembre. Presenti al sorteggio la commissione elettorale comunale, presieduta dal vice sindaco Giorgio Giallongo, è composta dai consiglieri comunali Elena Armenia e Vincenzo Paternò e la responsabile dell'ufficio elettorale Manuela Minuto, nella qualità di segretario. Sono 100 i componenti estratti a sorte, più 10 riserve. È possibile visionare l'elenco completo sul sito istituzionale del Comune di Rosolini o sul nostro sito www.radioram.it. Ancora a Rosolini, si svolgerà domenica 29 ottobre la Fiera Mercato in occasione della commemorazione dei defunti, mentre quella organizzata in occasione delle festività natalizie è prevista per il 17 dicembre prossimo. La Fiera Mercato organizzata per la commemorazione dei defunti sarà ubicata in via Manzoni, nel tratto che va da via Repisardi a via Perù, per un numero complessivo di 120 posteggi, con l'attività che sarà svolta dalle 8 alle 24. Bene, anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.